Irene è la conduttrice del nostro stage. Tradizionalmente i conduttori del nostro stage hanno un duplice scopo, di cui il più importante è il secondo. Il primo scopo è quello di portare un contributo iniziale al nostro pensiero, e quello centrale, che si manifesterà soprattutto già da questo momento nell'osservare quello che succede questo pomeriggio, si dimostrerà soprattutto domani mattina nel portarci la sua lettura del senso e del contenuti che abbiamo espresso in questo lavoro. Quindi do la parola adesso a Irene, il titolo lo vedete alle spalle: Le storie e l'arte educativa, la narrazione come elaborazione pedagogica.
Eccoci qua. Allora, alzo un pochino perché vediamo un po' se mi sentite, ma penso di sì, perché la mia voce è abbastanza importante anche senza microfono, però mi piace stare in piedi. Uno, perché vi vedo meglio; due, perché forse le mie origini del sud tradiscono il bisogno di essere un po' in movimento, la sedia mi ingessa un pochino. E poi devo un attimino riprendermi dopo questa apertura davvero che ha allargato tantissimo il respiro, la mente e il cuore. E spero, insomma, spero un po' di seguire, grazie. E spero di seguire questa linea perché ho trovato, come dire, molte risonanze, molti fili che si possono intrecciare, che possiamo come dire, continuare a seguire insieme. Allora, quando io di solito, quando sono chiamata a portare un oggetto, faccio sempre qualcosa che probabilmente poi un po' tutti noi facciamo, non so poi chi più chi meno. Inizio a cercare, a scegliere, a scrivere, a farmi scalette, fogli. Poi quasi sempre non riesco a, come dire, a seguire il discorso scritto, perché mi faccio poi molto un po' prendere da quello che accade nell'incontro, mi faccio anche prendere dalla narrazione, perché poi parlare di narrazione è anche impegnativo, e quindi come dire, avrò questi fogli che ogni tanto guarderò, più che altro perché magari come dire, per non interpretare delle parole altrui, a volte è più comodo proprio dire quello ha scritto questo e ha detto questo, no? È inutile star lì a tentare di evocarlo con la memoria. Il titolo che ho scelto per questo incontro è quello che proverò, è il contenuto che proverò a seguire per farmi guidare in questi incontri, ma è un po' anche quello che mi ha riempito già lo sguardo ieri sera. Concordo su un incipit veramente potente, emozionante, evocativo, davvero è stato, io credo, per chi ha potuto esserci naturalmente, credo che sia stato proprio una bella preparazione, no? Sapete, quando si inizia a fare un percorso che peraltro, no, noi siamo abituati, no, a fare anche un percorso che a volte è molto mentalizzato, no, in momenti come questi, e ieri veramente è stato un altro modo di entrare in contatto con dei contenuti, credo che sia stato veramente importante. La parola fa eguali, Don Milani. E io ho pensato a come, prima dello spettacolo, mi ero fatta un po' anche emozionare da una citazione, adesso qui faccio un salto tra il sacro e il profano, proprio così, una citazione di Albus Silente a Harry Potter, che dice: le parole sono la nostra massima e inesauribile fonte di magia. E io credo che anche se noi non attraversiamo scuole di stregoneria, cioè dichiaratamente, apparentemente, poi invece non si sa, ecco, non voglio adesso entrare nel dettaglio, diciamoci che magari non siamo proprio, però io credo che la nostra vita è veramente impregnata di narrazione. E sta a noi forse mantenere anche un pochino, aggrapparci, tenere quello sguardo un po' magico, ma nel senso più nobile della parola, a proposito delle parole, e che possono veramente permetterci di guardare gli oggetti che attraversano l'esistenza e poi nello specifico la nostra professione, ricordandoci un po' come dire, questo incipit. E quindi le parole possono veramente, in questi giorni mi è ritornato così nel sottomano anche una citazione di Camilleri, molto forte sulle parole, no? Quando lui dice le parole sono come pallottole, no? Dobbiamo stare molto attenti a come le usiamo, perché possono ferire profondamente e possono allontanarci invece da quell'incontro tra diversi che è, credo che sia veramente una ricerca mai come in questo momento attuale. Poi in realtà non lo so, ecco, non so, non voglio dire anch'io ho una certa età perché mi mette già un po', non so, mi preoccupa un pochino dirlo, però poi vabbè, esiste, come dicono i filosofi, le datità fattuali, e questo lo è. Ogni tanto mi sembra che negli anni, perché ho pensato che sono quasi 40 anni io che faccio questa professione e che l'ho incontrata, che la esercito, che cerco di ricercare, scoprire, inventarmi, mi è capitato spesso di dire mai come in questo momento. E quindi quando mi ritorna mai come in questo momento, dico, ma forse ogni momento ci ha fatto dire qualche volta, ma mai come in questo momento. Ma mentre lo dico oggi, mi sembra che è vero, mai come in questo momento. Probabilmente se lo, fra 5 mesi, non 5 anni, mi sembrerà ancora più forte. Però oggi lo sento proprio, mai come in questo momento, la parola. E ieri mi ha fatto molto riflettere il tornare al pensiero di Don Milani, che chiaramente, come molti di noi, ho studiato all'università, ho rincrociato insomma nella mia pratica professionale, nei miei studi. E come vi dicevo, appunto, quando mi avvicino a incontri come questi, mi piace sempre andare un po' a ricercare qualcosa di nuovo, qualche spunto che mi interessa, che mi incuriosisce, che mi dà un là nuovo, perché la cosa che più mi piace fondamentalmente nel continuare a fare questo lavoro è un po' a divertirmi, ma nel senso di appassionarmi, non perdere quella dimensione un po' di passione del lavoro, quindi quella dimensione che come dire, è una spinta poi verso quello che tante volte tematizziamo come la passione educativa. E quindi è proprio quella spinta che ti aiuta. E allora, ascoltando, quindi facendomi riaccompagnare ad alcuni studi, ad alcune riflessioni, ad alcuni incontri, insomma, che hanno un po' evocato il pensiero di Don Milani, questa frase, la parola fa è uguali, mi ha proprio ricondotto al tema di oggi e anche a una considerazione storica di cui un po' ci dicevamo ieri con Massimo. Cioè è interessante poi come alcuni concetti è importante un po' contestualizzarli, cioè mettergli l'abito del presente, perché in realtà noi siamo in un momento storico nel mondo educativo dove di parole ce ne sono tante. Cioè, non siamo nella condizione dove abbiamo bisogno di dare parole per rendere uguali. Non siamo nella condizione in cui chi ci circonda e noi stessi abbiamo poche parole. La mia sensazione è che siamo in un momento di grandissima cacofonia, cioè dove le parole sono diventate un suono costante, continuo, insistente. E qui parlo in modo particolare dello spaccato educativo. Le parole accompagnano i bambini sin dalla loro nascita in un modo a volte molto pesante, secondo me. Vedere i bambini del nido, della scuola dell'infanzia, che è un'esperienza che io, come dire, ho iniziato molti anni fa, ma ogni tanto mi piace quando mi propongono di fare qualche osservazione dicendo ma non so se lei è ancora disposta a fare qualche osservazione, come se fosse una cosa poco nobile, non sanno che mi fanno un regalo enorme, perché l'ho fatto per molti anni e anche molto di più, però adesso entrare in un asilo nido o in una scuola dell'infanzia e farmi tappezzeria e mettermi lì nell'angolino, per i bambini divento tappezzeria dopo pochissimi minuti, magari per gli adulti è un pochino più difficile perché hanno un po', diciamo, un altro timore dello sguardo di chi osserva, ma farmi un po' tappezzeria e osservare i bambini per me è un dono bellissimo, è proprio, io vado a fare, non so come dire, inspiro la meraviglia, inspiro la magia, inspiro quella curiosità che poi noi un po' perdiamo nella crescita e che come educatori, se non riusciamo a riprendere, a rimaneggiare e a manipolare, rischiamo veramente di perdere un pezzo molto grande della nostra storia, ma anche della nostra professionalità. E allora quando io ad esempio osservo i bambini piccoli che spesso fanno questo gesto, no? È un gesto nuovo, non è molti anni che lo vedo, no? È un gesto proprio di bisogno di pausa, di silenzio, no? Ed è come se questa cosa fosse un po' in contraddizione invece sul valore della parola. In realtà no, perché io credo che fare un po' pulizia delle parole voglia dire tornare a far riemergere il prezioso delle parole. Queste parole che oggi in educazione sono fondamentalmente spiegazione. Io scherzo sempre ogni tanto di quei genitori, guardi, questa cosa qui, come l'ha spiegata lei a suo figlio di 3 anni, io che ho già passato alcuni anta, non l'ho capita proprio neanche bene, eh? Cioè è una complessità che poi i bambini cosa fanno? Ripetono un po' in automatico e ci dicono, ma oggi i bambini sono veramente molto più intelligenti di una volta. Poi basta arrivare alla scuola primaria, sentir parlare di analfabetismo di ritorno, che uno dice... Ma com'è tutta? C'è qualcosa che non va? Noi viviamo in un'epoca strana, no? Bambini che fanno sempre tutto prima, che dicono di quelle cose veramente... A me fanno un po' paura ogni tanto. No, facciamo che stai lì e giochiamo con la creta, per dire, basta, no? In silenzio, possibilmente. Quindi questa parola, che è molto legata al nostro tema, è molto legata al tema della narrazione, perché la narrazione... tiene anche dentro la parola nelle sue molteplici sfumature, però, quindi non solo la parola detta, ma la parola pensata, la parola simbolizzata, la parola esibita con varie possibilità. Poi su questo sicuramente Massimo farà degli affondi molto più specifici, anche tecnici. Per cui, ecco, mi viene da dire che forse in questo momento abbiamo proprio bisogno di chiederci e di tornare a ricondividere. È inutile dire, no, lo dico, che il discorso della fatica che ha fatto Claudio mi ha molto ha risuonato forte dentro di me. Anch'io credo che sia un problema culturale. Credo che, come dire, il lavoro educativo, occuparsi di educazione, stia subendo tutta una serie di scossoni, ma anche per il momento storico in cui noi siamo inseriti, no? Proprio l'affresco culturale che attraversiamo ogni giorno. E quindi effettivamente scegliere alcuni lavori vuol dire avere un rapporto particolare con la fatica. Però io la guardo anche da un altro punto di vista, perché io da molti anni amo fare questa cosa, intrecciare l'educazione naturale con l'educazione professionale. Perché io sono proprio appassionata di educazione e quindi la guardo un po' in questi due fronti e mi piace intrecciarla. Io questa difficoltà a stare con la fatica la vedo tantissimo nell'educazione naturale, perché effettivamente, e chi di voi ci si è avvicinato, ma anche se non ci si è avvicinato direttamente e indirettamente, credo che essendo quasi tutti adulti lo sappia, dico quasi perché ho visto qualche piccolino per rispetto, ma direi che siamo tutti adulti, cioè avere a che fare con dei bambini piccoli è faticoso, cioè stare nella relazione educativa con dei figli che crescono, sono nella stanza educazione naturale, è faticoso. Questo cosa vuol dire? Che perché noi diciamo è faticoso, tutto il resto non c'è? Non c'è la bellezza, guarda lì la meraviglia. Non c'è la bellezza, non c'è la meraviglia, non c'è la curiosità. Il bambino che sta attraversando questo corridoio che sembra... Non c'è la passione, non c'è il divertimento, non c'è l'allegria. Sì, però non dobbiamo avere paura e non dobbiamo farci pietrificare dalla fatica, perché io oggi sento solo la fatica. Io sento tanta fatica nelle parole dei genitori che raccontano il loro ruolo educativo portando tanta fatica. Mai come in questi mesi, no? Settembre, siamo già a ottobre, si torna dalle vacanze e sentire: mamma mia, per fortuna che si riprende la scuola, mamma mia, per fortuna che riprendo a lavorare. No, la vacanza è stata veramente pesante, no, veramente andare in vacanza un incubo. No, cioè, sto parlando sempre di persone che parlano del loro ruolo genitoriale, no? E allora mi viene da dire, è come se questo ma sono già un po' di anni che noi navighiamo in queste onde, è come se questo poi un po', proprio perché è culturale, arriva anche all'educazione professionale. E allora tante volte devo ricordarmi in che contenitore sono, perché sento le stesse frasi, sento le stesse parole, sento la stessa emozione, sento lo stesso incipit. Che fatica, che brutta questa cosa che stiamo vivendo, anche se non viene detta così, no? Ma mi racconti una cosa bella che ha fatto quest'estate con suo figlio? Ma mi racconti un aspetto simpatico, ma che cos'è che la diverte di suo figlio? Ma mi racconti una cosa che lei dice: ma che meraviglia che sei, figlio mio, figlia mia. Un attimo lo sguardo, vedi, no? E non perché non ci siano nella mente, nel cuore, ma perché se noi attraverso alcune parole non lasciamo spazio a queste parole, alle parole belle, alle parole di meraviglia, alle parole piene di significato, alle parole piene di senso, ci sono altre parole che sono le parole della fatica, che sono le parole degli sfigati, che sono la parola. Ma io proprio questo dovevo fare. Ma guarda te che mi confronto con quello che lavora lì e pensa alla mia stessa età. Beh, a parte che la maggior parte delle persone della mia età stanno dicendo: io fra poco vado in pensione, Iniziato il conto alla rovescia. Nonni, siamo diventati nonni, io no, ma molti stiamo diventando nonni, finalmente mi godo tanti anni di lavoro, mi trasferisco alle Seychelles. Oddio, e uno dice: ma io forse che scelta ho fatto? Dove mi colloco? Dove sto? Quindi non oso mai dire, a parte nonna che non lo diventerò mai, non oso mai dire: io non ci voglio andare in pensione. Io ho paura a dirlo, perché mi guardano come dire: ma te sei fuori di testa, come non vuoi mai? Allora lo dico un po' timidamente, no? In situazioni intime. Quindi questa la sto già considerando una situazione intima. Ma io in pensione non ci voglio andare, se la vita non deciderà di mandarmici forzatamente per altri motivi, ma questo nessuno di noi lo può dire. Perché questo è proprio il momento in cui io, da un po' di anni, devo dire la verità, mi sto proprio godendo questa professione. Cioè, fatti fuori quegli anni che sono stati circa un 25-30, quindi non proprio bruscolini, dove preparare un incontro mi faceva venire un'ansia, non ne so abbastanza, non sono abbastanza capace, oddio questa cosa la volevo dire così e poi l'ho detta così, e poi ma sto studiando abbastanza, ma sono abbastanza competente, ma so abbastanza di questa cosa, no aspetta che devo approfondire. Quindi preparare il lavoro mi diventava veramente una fatica enorme, perché volevo raggiungere alcuni obiettivi, no? Quindi studiare, impegnarmi. Da un po' di anni a questa parte, non è che quella parte lì non la faccio, ma mi diverto talmente tanto e mi piace talmente tanto che dico: no, ma io proprio adesso non posso smettere, perché proprio adesso probabilmente tutta una serie di fasi che ho attraversato, che ognuno di noi probabilmente ha attraversato nella sua vita professionale, forse anche nella vita, hanno lasciato, come dire, pian pianino hanno trovato un nuovo accomodamento e stanno lasciando posto, spazio al piacere, al divertimento, al gusto della bellezza, la meraviglia della professione, sto parlando della professione. Però devo dire che questo ogni tanto poi ha avuto un effetto anche sulla mia vita, e a volte quello che è accaduto nella mia vita ha avuto un effetto nella professione, per cui In fondo, continuare a giocare tra l'educazione naturale e l'educazione professionale è quello che mi ha permesso anche di rimanere intera, insieme, no? Quindi in questi due attraversamenti, come educatore naturale e come educatore professionale. E allora perché tutta questa premessa? Perché siamo ancora qui a chiedere, ma che cosa si intende oggi per narrazione nel lavoro educativo? Ma che senso ha e che cosa vuol dire narrare nel lavoro educativo? Che cos'è che possiamo narrare? Io voglio fare un po' di premesse perché poi, come diceva Claudio, succederà qualche cosa nelle botteghe che io voglio andare un po' a osservare e anche non, tra virgolette, non condizionare troppo alcune cose con alcune cose che dirò, ma nello stesso tempo magari farvi intravedere delle vie, spero. E allora, quello che mi sembra interessante è proprio, tra l'altro in questa epoca, scusate, apro un'altra finestra, questo è, come dire, è l'effetto collaterale di non voler seguire una traccia, una scaletta bella precisa, puntuale e lineare. Il tema della narrazione da un po' di anni è molto sulla scena, è molto presente sulla scena. Quando dico da un po' di anni intendo proprio un po' di anni, cioè 10, 20 anni forse. C'è stato un periodo in cui, come dire, nei vari incontri parlare di storytelling era normale buttarla lì. Ma la cosa che è veramente interessante è come altre discipline si sono fatte contaminare dalla narrazione. Forse qualcuno di voi ha anche incrociato questa branca della medicina che si chiama medicina narrativa. Ed è interessante vedere come, quindi, proprio perché questa narrazione è arrivata a varie discipline, vari ambiti disciplinari, e che sia arrivata alla medicina, secondo me, ci dice qualcosa di molto interessante. Per definizione, una scienza, una disciplina forte che ci sembra razionale, là, intoccabile, di competenze, di saperi rigidi, no? Definiti, chiari, eppure la medicina narrativa sta aprendosi delle strade interessanti. Il primo che ho sentito parlare di questo è stato Veronesi, che ha fatto in un'intervista un discorso molto affascinante, come dire, smontando una certa visione del medico e andando proprio a introdurre in questa chiacchierata con l'intervistatore il potere narrativo di incontrare la storia del paziente per potersene prendere cura. L'abbiamo sentita questa parola ieri, I care. È stata usata molto in questi anni, un po' anche abusata. E penso che anche qui è importante, come dire, riprenderci cura delle parole che usiamo nelle nostre narrazioni. E credo che questo ci dia un po' un'indicazione anche sul perché è importante introdurre la narrazione nell'esperienza educativa. Perché in realtà quello che io penso, io credo, che sia importante fare attenzione, non pensare che la narrazione è una delle tante attività che si possono inserire nell'esperienza educativa. Proprio perché la narrazione è andata a contaminare e sta entrando potentemente anche in altre discipline, il rischio è pensare che tra le molteplici attività dell'educazione noi possiamo metterci anche la narrazione. Io credo che invece questo ci porterebbe un po' fuori strada, perché in realtà la narrazione è, come dire, coesiste con l'educazione. Se noi togliamo dal mondo educativo e dall'educazione la narrazione, noi rischiamo di avere un'educazione appiattita sul presente, su ciò che accade qui e ora. Rischiamo di non costruire storia, di non costruire memoria, memoria di quella storia, di quell'incontro, di quella relazione, non la memoria con la M maiuscola, ma la memoria di quella storia. E quindi la narrazione nel molti colleghi, molte persone che hanno studiato sulla narrazione, la narrazione la definiscono un importante dispositivo pedagogico, perché attiva delle possibilità che permettono di raccogliere cosa sta succedendo in quella storia, raccoglierlo, dargli forma, fare incontrare diverse interpretazioni, fare incontrare interpretazioni che continuano a modificarsi e a evolvere, fare incontrare un racconto che cresce. E da questo punto di vista, quindi, io credo che sia importante dirsi che la narrazione è quel processo che permette di simbolizzare il sapere, ed è importante per noi in educazione riuscire, e d'altronde le parole sono dei simboli che noi utilizziamo, e quindi in educazione è importante capire, in educazione e nelle culture, io adesso un po' stringo sull'educazione perché sennò rischio di aprire troppo, ma è proprio importante chiedersi questo processo di simbolizzazione che rapporto ha con l'educazione. E detta così, penso che tutti noi lo vediamo in modo molto chiaro questo rapporto. Però mi piacerebbe anche un altro, quindi attenzione, mi viene da dire, come precauzione, come nostro pensiero che ci accompagna, quindi attenzione a non pensare, a proposito, cosa faccio nel mio lavoro, inserisco l'attività di narrazione, perché questo punto ci porterebbe un po' fuori strada e soprattutto ci porterebbe a impoverire un po' invece una possibilità estremamente importante che è totalmente intrecciata con l'educazione, esattamente come la cura. Ci sono molti autori che sostengono che la cura non è qualche cosa che a un certo punto entra a far parte dell'educazione, ogni tanto compare nell'educazione. L'educazione è cura, è prendersi cura, è avere cura. Quindi la cura è qualche cosa che continuamente è intrecciata all'educazione, e io credo che lo stesso sia la narrazione. E le parole che intrecciano la nostra educazione. E quindi quello che volevo dirvi prima, dicendo attenzione alle parole e a, in questo momento, all'abuso di parole, perché noi comunque i significati li passiamo sempre, non dobbiamo scegliere di passarli. Quello che siamo chiamati a fare però, anche in una riflessione come quella di oggi, o quando si riflette di alcune situazioni, è chiederci: ma quali sono i significati che stiamo passando? Perché i significati noi non li passiamo solo quando intenzionalmente ci diciamo adesso aspetta qui che la faccio questa cosa, adesso racconto questo, racconto quello, tengo d'occhio questo aspetto, spiego ai miei figli la buona educazione, spiego ai ragazzi come comportarsi in comunità, dico bene le cose al ragazzo che seguo in ADM. Non è che noi l'educazione e i significati li passiamo solo in quel momento lì, anzi dovremmo fare molta attenzione, perché proprio quando abbassiamo la guardia a quello che chiamiamo il nostro pensiero intenzionale, noi continuiamo a esistere, a parlare, a stare nella relazione, a trasmettere significati. E quindi dobbiamo capire quanto ne siamo consapevoli. E forse in questo momento a tutti voi sono venute in mente quelle situazioni dove abbiamo di fronte delle persone che noi vediamo muoversi in un certo modo chiaro, senza dire giusto o sbagliato, in un certo modo, e sentire che assumono verbalmente un netto contrasto con quel comportamento che incarnano. E a volte ci si chiede: oddio, ma si rende conto che sta dicendo esattamente il contrario di ciò che fa? Si sta rendendo conto che sta teorizzando che fare educazione con i propri figli vuol dire fare questo e sta facendo esattamente il contrario? Ci rendiamo conto come educatori, che professionisti, che a volte siamo pieni di teorie, di parole, di significati, e nelle nostre pratiche a volte agiamo qualche cosa che ci porta verso strade completamente differenti? Quando dico educatore intendo tutti noi che ci occupiamo di educazione. Quindi secondo me questo è un aspetto davvero importante da tenere presente. L'altra sfumatura che mi piacerebbe condividere è non rimanere, anche qui, fare attenzione a non rimanere intrappolati solo in un aspetto del verbo raccontare. Perché effettivamente a me piacerebbe sempre che noi avessimo in mente almeno le tre principali forme sintattiche, quindi attivo, passivo, riflessivo. Io le ho volute un po' pensare così, no? Raccontare, farsi raccontare, essere raccontati. Perché anche qui altrimenti noi rischiamo, in una banalizzazione di un oggetto molto potente nel senso delle esplorazioni del possibile, noi rischiamo di essere un po', come dire, di giocare un po' a ribasso, no? E quindi pensiamo che la narrazione sia un atto di racconto con l'altro. Ma in realtà è qualcosa di più complesso quando ne parliamo in un luogo pedagogicamente orientato, come direbbe Piero Bertolini, perché in realtà occuparsi di educazione vuol dire prendersi cura dei processi narrativi. Quindi non è mettersi nella situazione dove io ti racconto delle cose. Questo è forse, ci sta, però questo è un livello. È avere in mente che la cura, ciò che mi interessa, ciò che mi sta a cuore, è prendermi cura dei processi di narrazione. E se ho in mente questo nell'incontro con l'altro, indubbiamente ti racconto, chiedo di raccontarti, ci raccontiamo la nostra storia e raccontiamo a qualcuno che è al di fuori le storie possibili che noi ci inventiamo di questo nostro incontro. Qualcuno ha detto, spesso io ho sentito dire questo dagli educatori, è importante anche quello che noi raccontiamo ai genitori, perché ogni tanto noi raccontiamo ai genitori un'immagine dei loro figli che loro non ritrovano o che non riescono a vedere, no? Quindi noi riusciamo a raccontare ai genitori delle sfumature diverse del loro figlio, che permette anche a loro, no, di ricollocarsi magari diversamente come genitori. Come genitori nella relazione con il loro figlio. Quindi questo aspetto della narrazione secondo me è molto importante, perché anche qui altrimenti rischiamo di banalizzare, no? Quindi narrazione non vuol dire avere in mente che io posso raccontare delle cose o che posso aiutarti a raccontare. Avere in mente che se la narrazione diventa coessenziale all'educazione, la cura è dei processi di narrazione. Qual è la potenza, tra l'altro, nei servizi educativi, nel lavoro educativo? Che la narrazione non è una cosa che noi dobbiamo mettere, cioè non è che la dobbiamo portare da fuori e mettere lì. La narrazione c'è continuamente, noi la incrociamo nel nostro lavoro, la incrociamo nelle nostre attività. E allora che cos'è che diventa, secondo me, interessante, ricollegandosi al discorso delle parole? È quali nuovi significati noi possiamo portare negli incontri, e la narrazione diventa sicuramente una possibilità per introdurre nuovi significati e, come vi dicevo prima, far emergere, fare anche un po' un lavoro di pulizia, mi viene da dire, no? Io sono un po' una fissata dell'ordine in generale, direbbe qualcuno che vive con me nella mia casa, ma qui stiamo parlando invece delle menti. Allora, diciamo che mi piace in genere fare un po' pulizia anche nella mente, nei discorsi, nelle cose che trattiamo, perché secondo me ogni tanto fare ordine ci permette di trovare spazi nuovi che possiamo attraversare ad abitare. Allora mi viene da dire che quando noi, come dire, la narrazione è una possibilità per far emergere ciò che c'è, i significati che ci sono, che non è che noi dobbiamo decidere questi non sono i significati belli importanti, adesso te li dico io quali sono i significati belli importanti. Credo che ci siamo capiti, perché questa è una delle dimensioni dell'educazione più pericolosa. Cioè pensare di incontrare i significati dell'altro, che sono significati meno importanti, meno interessanti dei nostri, metterli un po' da parte e portare i nostri. Cioè i nostri sì che sono significati interessanti. In realtà la narrazione ci guida attraverso un altro processo di emersione dei significati dell'altro, perché l'altro molto spesso, come soggetto in crescita, non è così consapevole. A volte questo succede anche agli adulti, intendiamoci, non è che succede solo ai bambini o ai ragazzi, però l'altro non sempre è anche consapevole di quali significati è portatore. Se penso ad esempio, qui qualcuno di voi nei suoi studi all'università l'avrà sicuramente incrociato, se penso tutta la riflessione pedagogica fatta da Duccio Demetrio, per dirne uno tra tanti, che ha portato il tema dell'autobiografia anche come, come dire, come narrazione di sé persona, ma anche di sé professionista. E quindi l'autobiografia attraverso la narrazione della propria esperienza. Narrare l'esperienza per far emergere il tuo sapere, per far emergere la tua storia. E quindi io credo che l'incontro educativo in primis sia un incontro di narrazione nel momento in cui mettiamo l'altro nelle condizioni, nella possibilità di far emergere la sua storia, quella che è. E nel momento in cui fai emergerla, perché ogni tanto si dice che gli educatori devono essere un po' visionari, ma visionari, che è un'espressione che mi piace molto, per me vuol dire vedere, far vedere. Quindi far emergere vuol dire ti aiuto a vedere ciò che magari tu non stai vedendo, ciò che c'è, ma non decidiamo questo è brutto, questo lo buttiamo via, questo lo teniamo, no no, iniziamo proprio a farlo emergere. E la narrazione da questo punto di vista è meravigliosa. Chi di voi ha fatto qualche esperienza personale di narrazione di sé, della propria storia come persona, come un aspetto particolare della propria vita, come genitore, piuttosto che come professionista, ripeto, perché in molte università da qualche anno, dico qualche anno, perché sono già un po' di anni, questa è anche proprio una pratica che si utilizza per raccontarsi, per narrarsi. E quindi è molto, è un momento veramente dove ci vuole un po' di magia che ci accompagni in questa immersione, nella possibilità di leggere, interpretare, restituire e introdurre un nuovo sguardo. Leggere, interpretare e introdurre un nuovo sguardo, dove le interpretazioni non sono quelle giuste o quelle sbagliate, sono le interpretazioni possibili. E la narrazione davvero ci permette continuamente di stare su questo piano. In realtà la narrazione ha un altro aspetto importante che ci riguarda proprio come professionisti. Ma voi chi siete? Che cosa fate? Sì, ma spiegami un pochino. Ma l'educatore, non so se vi rassicura, a proposito di noi che ci occupiamo di educazione, cosa fai? La pedagogista. Ah, cioè? Io scherzosamente ho sempre scherzato con alcuni colleghi, ho sempre giocato un po' su questa cosa con alcuni colleghi che anni fa, pur di non sentirsi così scomodi nel sentirsi dire, cioè, cosa vuol dire fare la pedagogista? Si presentava dicendo, sono una psicopedagogista. Allora questa roba secondo me dava un po' un colpo di vita, no? Cioè una cosa di, in realtà, poi cosa vuol dire essere psicopedagogista? Cioè, o sei l'uno o sei l'altra. Poi se invece ti sei laureato sia in pedagogia che in psicologia e metti insieme queste due cose, allora Però tante volte secondo me non era questo, erano mie colleghe laureate come me, pedagogiste come me, di formazione, ma come dire, il bisogno di dire se ci metto uno psico davanti vuoi vedere che me la cavo un po' meglio. In realtà pedagogista vuol dire poco, questo me l'ha proprio svelato un giorno un utente della tutela minori dove ho fatto una lunga esperienza conclusa qualche anno fa, dove io ricevevo in questo spazio come pedagogista della tutela, dove c'erano anche l'ambulatorio medici, sapete quando ci sono quei meticciamenti che non si capisce bene, però allora questo utente continuava a insistere con chi l'ha accolto che doveva parlare con la podologa. E lui diceva, no, guardi che deve andare da un'altra parte perché noi la podologa, il podologo o la podologa non c'è. No, sono sicura, ma come si chiama? Lui in quel momento non dice il nome. Cioè, ma come si chiama? Aspetta, no, ma quella signora bionda, quella signora. No, e cioè, alla fine gli parte un nome simile e allora questa persona dice, ma lei vuole parlare con la dottoressa Auletta? La podologa! E lì l'ho trovato meraviglioso quando mi ha detto, no, ho detto allora. Niente, prendiamo queste, ecco le parole, ma quando noi dobbiamo raccontare, sono pedagogista, faccio la pedagogista, sono educatore, faccio l'educatore. Ed è questo che dà dignità a ciò che facciamo, ed è questo che dà valore, perché il valore è anche riuscire a essere, cioè il riconoscimento passa dalla possibilità di essere pubblici, di diventare pubblico, di saper dire, di sapersi raccontare, di saper definire, quindi di saper, come dire, cercare, usare quelle parole che ci raccontano. Ma non è così semplice questo processo. Quindi mentre noi aiutiamo le persone che incontriamo a far emergere le loro storie, a poter trovare le parole per raccontarsi, in realtà siamo dentro anche noi quella dinamica, perché tante volte l'altro dice: ma io non lo voglio l'educatore, io non ho bisogno dell'educatore, ma cosa posso fare con l'educatore e come ti presento? Se vedo i miei amici, per favore, no dai, posso dire che sei un mio amico, che sei mio fratello, che sei, no dai, come posso dire che sei l'educatore? Tu chi sei? Quindi perché l'educatore è al tuo fianco? Quindi mentre noi aiutiamo l'altro a far emergere la propria storia in un processo narrativo, noi ci raccontiamo e proviamo anche a raccontare all'altro, a noi, ai professionisti che incontriamo, chi siamo. Questa è una fragilità. Noi siamo in una situazione di fragilità perché a volte non abbiamo le parole e quindi usiamo le parole di altri saperi, di altre discipline, o usiamo le parole che ci bombardano nel nostro quotidiano. E sono parole che ci portano fuori strada. Quindi a me piace pensare che chi si occupa di educazione veramente è un ricercatore, è un antropologo, va alla ricerca, scopre, trova le parole, le fa riemergere e le mette lì e poi le mette in ordine e poi prova a dargli una forma e poi prova a condividerle, ma per dare valore. Questo secondo me è il modo anche di dare valore a ciò che facciamo, di dare dignità a ciò che facciamo. Quindi vedete come questo processo narrativo ci coinvolge veramente da tanti punti di vista, intreccia continuamente ciò di cui ci occupiamo, che è l'educazione. Certo, non è molto semplice, perché di recente ho ascoltato un collega pedagogista che è molto attivo sui social, quindi ha un blog dove spesso si possono sentire i suoi video, e lui proprio in questo breve video dopo le vacanze diceva: volevo fare un video, ha esordito così, volevo fare un video leggero, bello, invece sono qui a parlare della crisi del paradigma pedagogico, che detto così effettivamente di appeal ne ha poco. E allora io credo che in questa crisi del paradigma noi abbiamo veramente perso le parole e abbiamo perso quel piacere di essere affascinati dalle nostre parole. Il rischio più grande che io vedo e che sento e che ho incontrato tante volte in tanti anni è che gli educatori, a volte chi si occupa di educazione, quando dico educatore intendo questo, mi sembrano più affascinati dalle parole di altri mondi. E mi sembrano più interessati alle parole di altri mondi più che nella ricerca delle parole del proprio mondo. Non perché è il mondo giusto, intendiamoci, però perché è il mondo della propria scelta professionale. E allora è come se, forse questo è anche un momento in cui attraverso questa pratica narrativa noi potremmo veramente far emergere delle parole che ci permettono di rinnamorarci delle nostre parole. Perché effettivamente l'educazione non è che abbia proprio delle parole che ti scatenano un gran sex appeal, non so come dire, no? Cioè, a volte chi parla di educazione dopo un po' è di una noia mortale. Ci sono alcuni libri che parlano di educazione che sono veramente pesanti da incontrare, da affrontare. E a volte quando noi raccontiamo l'educazione diventiamo pesanti. E allora lì scappiamo, in linguaggi di altri, nei luoghi comuni, in quel buonismo diffuso, prendiamo un po' di qua e un po' di là. Io invece credo che ci siano delle parole in educazione che possono essere veramente belle, far emergere la bellezza, il piacere, la passione. Dobbiamo andare a riprenderle però. E in questo senso, dicevo, scegliere i preziosi, gli altri, mettiamoli un po' da parte. questa parola è mia ed è il mio mondo, è di quello che voglio dire, è di quello che voglio raccontare. E mentre lo faccio io, aiuto anche l'altro a farlo. Quindi il processo narrativo diventa veramente un processo che si intreccia, perché se lo faccio io come professionista che ti incontro, chiedo a te di farlo. Quando io incontro i genitori, faccio questo tentativo di iniziare a raccontare ai genitori chi sono e perché sono da me, nonostante hanno scelto di venire da me, no? Gli educatori spesso si trovano con delle persone che non hanno scelto di incontrare gli educatori, se li trovano lì, magari l'ha deciso qualcun altro, a volte sono anche un po' imposti. Però pensate com'è importante in questo primo momento raccontarsi chi siamo, chi sono io e chi sei tu. Perché è questo che dà senso o costruisce un possibile senso del nostro stare insieme. E allora ogni tanto sarebbe bello guardarci dall'esterno e dire: ma questa scena è piacevole? Questa scena sta trasmettendo una sensazione emotivamente bella? Questa scena che cosa mi sta evocando? Curiosità, passione, meraviglia, rabbia, emozione, agitazione? Tutto è legittimo, è lecito, intendiamoci, no? Adesso non voglio solo dire alcuni aspetti che consideriamo belli. Oppure mi trasmette l'educazione, la buona educazione, perché è importante non comportarsi così quando si è a scuola, ma perché usi sempre queste parole, ma non si parla in questo modo, ma per favore sistemati, ma non fare questo, ma sistemati così, no guarda che è importante che tu, allora parliamo, ti spiego, ti racconto. Pesantezza. E l'altro fa così, sei piccolo e sei grande, scappa. Allora, perché ho voluto mettere, mi avvio la chiusura?
No,
al coffee break.
Non preoccuparti, fai quello che vuoi.
Faccio quello che voglio, sì. No, datemi veramente feedback veri, verissimi, eh? Ok. Allora, perché ho voluto mettere la parola arte? Mi perdonerà Massimo, ma perché la sto usando proprio da, come dire, così, in modo molto leggero, molto easy. Perché in realtà l'arte chiama questa possibilità, nella sua definizione, questa possibilità creativa, questa possibilità di inventare mondi, questa possibilità di generare, di generare. E allora io credo che anche noi abbiamo bisogno di trovare questa dimensione che profuma di arte nell'educazione. Abbiamo bisogno, no, di riappropriarci di questa dimensione creativa, generativa, che introduce nuovi significati, che richiama alcuni temi, che riapre lo spazio per alcuni temi. E soprattutto abbiamo bisogno noi di sentirci bene in quell'incontro, di sentirci comodi, di sentirci che ci divertiamo. Io quando l'altro giorno c'è stata una cosa che mi è piaciuta moltissimo, ho portato mia figlia che sta facendo una terapia particolare e la sua istruttrice, diciamo così, è una terapia di nuoto, qualcuno di voi forse l'ha sentita nominare, si chiama TMA, terapia multisistemica in acqua, e la sua istruttrice è arrivata, insomma, dopo l'incontro, ridendo, con un grande sorriso, e mi ha detto: mi sono divertita tantissimo oggi, mi sono divertita tantissimo. E io mi sono detta: ma quanti educatori possono dire, quando incontrano i genitori, oggi mi sono divertito tantissimo? Ci siamo divertiti tantissimo, lui si è divertito tantissimo. Ecco, io sto parlando di un mondo particolare dove le parole sono parole, mi riferisco al mondo che io frequento e che attraverso con mia figlia, che è il mondo della disabilità, dove le parole sono parole molto difficili in questo momento da incontrare come genitore, molto difficili. E allora se devo sentire una narrazione di un incontro e sento mi sono divertita tantissimo, mi si apre il cuore. E se sento un educatore che in supervisione dice: no, voglio raccontare questa cosa, Poi racconto anche la criticità, il problema, però ti voglio, questo ragazzo, ma senti, è troppo divertente, ci siamo divertiti, abbiamo fatto questa cosa bellissima, ci siamo emozionati, no? Lui piangeva e mi veniva da piangere. Lui raccontava questa cosa e io sono stato nel silenzio e in quel silenzio sono riuscito a stare bene, ho sentito una profondità, no? Vuol dire veramente introdurre anche altre categorie, eh? Oggi lo sanno alcuni educatori qui presenti, naturalmente ognuno poi sa, che ad esempio ci sono delle parole che io in supervisione quando le sento dico andiamo oltre questa parola, no? Perché lui è molto positivo, quindi ha un disturbo positivo provocatorio. Praticamente adesso tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno un disturbo positivo provocatorio. Cioè noi siamo pieni di queste parole. Dico solo questo perché è quella che a me fa venire un'allergia, un'orticaria. Ma ormai è diventata, no? Qualsiasi bambino, qualsiasi, dall'asilo nido alla scuola superiore, passando per i servizi per disabili, incrociando, chi di noi non ha detto una volta è positivo? Non lo dica, ma se lo dica. Chi di noi non ha usato questa parola? Ma cosa vuol dire? Ma de che? Ma l'altro che cosa ti sta raccontando con quel comportamento? Ma sei disposto a stare in un racconto? Fargli raccontare, raccontare, raccontarvi. Perché? Perché facciamo questo lavoro? Questa domanda, perché? Ma perché hai fatto questa cosa? Ma mi spieghi perché ti è uscita proprio così questa cosa che stai dicendo? Quindi diciamo che nella narrazione, quello che mi piace nella narrazione è che mostra un lato dell'educazione che si vede poco, che è un lato dell'educazione dove noi mettiamo al posto dei punti esclamativi dei punti di domanda, dove noi mettiamo al posto di una continua parola il valore del silenzio, il valore della pausa, un ascolto che è pieno del nostro incontro e che rinunciamo alla spiegazione, ma che apriamo la mente al prova a raccontarmi che cosa vuoi dire. Perché una persona che si oppone, che si mette di traverso, il ragazzo che vi lancia il libro, che non si presenta all'incontro, che ti prende a male parole o che sta chiuso, sta cercando di raccontare qualche cosa, di far emergere qualche cosa. Sta a noi capire come aiutarlo, che non è solo parliamo. Ma allora, come va? Cosa ti è successo? Una bambina con cui ho fatto un'esperienza di affido molti anni fa, prima di diventare genitore, aveva una mamma, cioè ha una mamma, non aveva, una mamma molto, molto, diciamo così, in quel momento era molto rigida, cioè perché era anche molto giovane, proprio sulla dieta vegetariana. E la domanda classica, questo lo fanno credo tutte le mamme, tutti i papà, forse qualcuno direbbe più le mamme, com'è andata oggi al nido? Cosa hai mangiato? Scuola materna. Com'è andata oggi? Cosa avete fatto? Cosa hai mangiato? Voi immaginatevi un bambino che tutti i giorni si sente chiedere nella sua vita, inizia, cosa hai fatto oggi? Com'è andata? Cosa hai mangiato? Avete giocato? Questa bambina, meravigliosa, a 4 anni, se qualcuno le faceva domanda, lei diceva carne e prosciutto. Insieme, carne e prosciutto. Un giorno, io avevo una forma di affido molto particolare, insomma, e un giorno alla settimana andavo a prendere, stava con me, dormiva a casa mia, la mattina la riaccompagnavo, era questa forma molto più di sostegno, diciamo, al genitore. Allora, un giorno in macchina dice, ma non me lo chiedi? E io scherzo, ma non so cosa chiederti. No dai, chiedimelo. Ma non so cosa chiederti, cosa ti posso chiedere? Non so, sei contenta oggi di aver usato la pittura? Ma no, Irene, non devi chiedermi questo. Ma non lo so, cosa ti posso chiedere? Ma non so, avete giocato con le bambole? Che cosa hai fatto? Insomma, e il gioco, che era diventato il nostro gioco, ci salutavamo così. Dai, dimmi, che cosa hai mangiato? Allora, io se dicevo, sì, dai, che cosa hai mangiato? Ma non così, Irene, vera! Allora io dovevo rifare, ah sì, scusa, cancelliamo la scena. Ah, ciao, Sofia, Senti, amore, ma oggi che cosa hai mangiato? E lei rideva e diceva, carne e prosciutto. Allora, il stare in quella magia vuol dire evitare in questi casi di dire, ecco, i bambini sono bugiardi. Ecco, lo fa apposta. È provocatoria. No? Allora, quanto noi entriamo in quella relazione e provochiamo quel tipo di risposta. Allora, se noi siamo attenti al alla cura del processo narrativo, noi ci siamo dentro e siamo attenti a capire cos'è che stiamo anche inserendo noi in quel processo, qual è la nostra parte. Una cosa che io dico sempre, noi provochiamo le reazioni dell'altro come individui, ma anche come servizi, Quindi, come possiamo esserne più consapevoli per aiutare l'altro a dircelo, a dirlo, a metterlo in forma, a interpretarlo? Brunner, che è uno studioso che ha trattato tantissimo il tema della narrazione, ha proprio raccontato questo, ve lo dico con le mie parole, però perdonatemi se lo dico un po', diciamo, un po' pasticciato e disordinato. Diceva, spesso i processi narrativi iniziano in ordine, con una certa sequenza, sembrano avere una loro logica. Poi iniziano un po' a pasticciarsi, a ingarbugliarsi, perché iniziano a entrare altri significati. Quello è il momento creativo. Cioè, quando in un incontro c'è troppo ordine, l'altro è come se ancora, no, si mettesse quasi in una posizione un po' ingessata, ti racconta quelle cose lì, va avanti su quel versante. Se si crea la condizione, la possibilità di, come dire, mischiare un po' le carte, anche nella narrazione l'altro sente la possibilità di dire e di dirsi altro. E qui veramente mi avvicino alla fine per dire un'ultima cosa e per introdurre alle botteghe. L'educazione per, come dire, incontrare e incarnare la narrazione ha bisogno di media. E questo perché altrimenti le nostre possibilità di far emergere le storie, i significati, i simboli, le possibilità, i cambiamenti, la crescita, le emozioni, la meraviglia, le passioni, la curiosità, la scoperta, la ricerca, se voi capite che sei tutto in un verbale frontale, diventa molto pesante. Noi abbiamo bisogno di inventare media, di conoscere media, di aprirci nella mente la possibilità di cogliere i media come occasione nella nostra pratica educativa, per le nostre pratiche narrative. Io credo che uno dei problemi degli educatori in alcune realtà, più di altre, è proprio, e forse una certa cultura della formazione ha anche un po' portato fuori strada, quando ha definito la relazione educativa uno strumento dell'educatore. Forse in alcuni anni l'ho detto anch'io, non mi chiamo fuori da questo, perché poi anche noi impariamo, cresciamo. La relazione educativa è uno strumento. La relazione educativa nella vita ha uno spazio, nella professione ha uno spazio. E ciò che definisce è un incontro, è una relazione finalizzata a. Se vedo quello come strumento, io rischio di non vedere quali possono essere gli altri strumenti che posso usare e che possono diventare nelle mie mani dei media comunicativi per permettere alla narrazione di costruirsi. Quindi io spesso chiedo, ma quali media utilizzi in questo incontro? No, perché a volte il rischio è, soprattutto, ripeto, in alcune situazioni, che la parola occupi tutta la scena. E si vede benissimo quando invece gli educatori riescono a portare le esperienze che offrono, le possibilità che attraversano insieme, e attraverso quelle diverse possibilità che attraversano con l'altro, educando, si direbbe in un gergo un po' demodé, lì si vede immediatamente come il processo narrativo fiorisce. A me piace molto una definizione di Luigina Mortari della cura. È una pedagogista, ma in realtà lei è una filosofa dell'educazione che si è occupata moltissimo della cura, e per me è stata la mia prima, è stata la scoperta. Mi ha fatto innamorare di questa possibilità di continuare a studiare la cura. E lei dice, appunto, così appassionata di cura, lei dice: l'educazione è aiutare l'altro a fiorire. E io credo che davvero questo potrebbe essere per noi un bel orizzonte da tenere presente. Grazie.